Buongiorno amici di Radiofonica, io sono Sergio Bennati e questo sarà il secondo episodio del podcast MNBA PG sta per Point Guard.
Weekend.
Vorrei partire subito con il big match di questo weekend, che arriva subito di giovedì, perché infatti abbiamo i Cleveland Cavaliers che affrontano i Denver Nuggets. I Cavs sono la miglior squadra della Lega, record alla mano, e affrontano i campioni NBA del 2023 del tre volte MVP Nikola Jokic. Il serbo, scelto la numero 47 del draft 2014, è stato protagonista anche quest'estate alle Olimpiadi contro Team USA. È stato infatti lui con la sua Serbia l'unico in grado di mettere in difficoltà Avengers e gli americani, che però sono riusciti a spuntarla comunque nell'ultimo quarto. Nuggets ritrovano Aaron Gordon, l'ex vincitore del contest delle schiacciate, che è un grande fattore per i Nuggets sia dal punto di vista difensivo che offensivo. I Cavs schierano invece il solito quintetto, formato da Darius Garland, playmaker, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen, mentre i Nuggets, ritrovando Gordon, vanno con Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr., appunto Aaron Gordon e Nikola Jokic da centro. Il primo quarto chiuso in vantaggio dai Cavs 37-27 con una grande prestazione dalla panchina di Caris LeVert, che chiuderà con 14 punti e un 4 su 4 da 3 punti. Trepitoso anche George Niang, segna solamente 3 punti ma trova ben 2 stoppate. Nei Nuggets le uniche note positive dei primi 12 minuti sono Russell Westbrook, che dalla panchina trova 6 punti, e ovviamente Nikola Jokic, che mette sempre le sue solite prestazioni mettendo 12 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Secondo quarto inizia proprio come è finito il primo, quindi con i Cavs molto in vantaggio che fanno la partita, e Denver invece che gira a vuoto nel tentativo di fermare i continui movimenti dei Cavs, che si trovano benissimo e riescono sempre a trovare una buona tripla. Denver continua a faticare soprattutto da 3 punti. Nel giro del primo e del secondo quarto arriverà una sola tripla segnata e la segnerà Christian Brown, con invece 14 tentativi. I Cavs riescono a mettere ben 14 triple nei primi 2 quarti, quindi portano un grande vantaggio in dura di primo tempo, con i Nuggets che riescono a trovare punti veloci per solo da 2, con sempre ovviamente l'MVP in carica Nikola Jokic, che chiuderà il primo tempo con 19 punti, 17 rimbalzi e 7 assist in quei 25 minuti di tempo giocato. Denver, che nel tentativo di arginare i Cavs fa giocare tanto i titolari, infatti nei primi 2 tempi superano i 20 minuti 4 dei 5 giocatori schierati dall'inizio, mentre Cleveland, grazie al vantaggio ottenuto nel primo tempo, gira molto di più, e questo paga molto nel secondo tempo. Infatti si vede molto più fresca la formazione in casa rispetto ai ex campioni in carica, con un terzo quarto capolavoro firmato Darius Garland. Il play dei Cavs infatti mette 14 dei suoi totali 22 punti nel terzo parziale, nel quale i Cavs toccano quota 100 punti quando manca ancora un minuto, quasi 2 minuti alla fine del terzo quarto. Una tripla di Sam Merrill appunto è quella che sancisce quota 100, mentre Denver ferma 84 punti. Tanti errori gli ospiti in fase offensiva, e che pagano probabilmente la stanchezza proprio dei primi 2 quarti, che vedono quindi un terzo parziale che recita a fine completa: Cavs 102, Nuggets 87. Gli ultimi 12 minuti vedono Denver che con gli stessi dimostra gli stessi problemi visti anche prima dal punto di vista offensivo, ma anche con l'esigenza di trovare punti veloci per tentare di recuperare quel meno 16 che si era andato a creare. I Cavs iniziano ad allungare le rotazioni, solo Mobley e Mitchell in campo nel tetto iniziale del quarto quarto. Questo sembrerebbe bastare, dato che Donovan Mitchell trova il suo quarto della partita, infatti raggiunge anche lui quota 22 punti quando mancano 7 minuti e 15 e chiuderà con 28 la partita. Il vantaggio che si va ovviamente a ridurre grazie alle rotazioni lunghe dei Cavs, arriva fino a meno 9 quando mancano 2 minuti e 30, e sembrerebbe che i Nuggets forse riescano a riaggrapparsi alla partita, ma i Cavs stoppano continuamente i parziali avversari, riescono sempre a trovare quella tripla, quell'azione che riesce a fermare l'attacco dei Nuggets, che quindi li mantiene alla distanza di sicurezza. La partita infatti si chiuderà 126-114, un più 12 per i Cavs, nonostante che con la Jokic che chiude in tripla doppia e un Michael Porter Jr. che segna comunque 24 punti. I Cavs infatti mandano 4 giocatori sopra i 20. Abbiamo 28 punti di Donovan Mitchell, 24 di Darius Garland, 20 di Evan Mobley e 21 di LeVert, che trovano quindi tanti punti importanti dalla panchina, cosa che Denver invece, anche per i pochi minuti concessi ovviamente ai sostituti, questa idea di Coach Malone di cercare di far giocare più possibili titolari in modo da avere questo vantaggio tecnico e cercare di recuperare, alla fine non paga. Infatti i Nuggets sono crollati letteralmente negli ultimi 2 quarti, e il parziale dalla panchina recita 41 Cavs 16 Nuggets. Sono 30, quasi 30 punti di differenza, che sono poi quelli che vanno a pagare a fine partita e che quindi sanciscono la vittoria dei Cavs, che continua a rimanere in vetta alla classifica NBA.
Team Team in the Spot.
Come team in the spot vorrei parlare dei Philadelphia 76ers. La formazione di Coach Nurse quest'anno è uno dei team peggiori della Lega, nonostante il grande colpo in free agency di Paul George. Il numero 8, scelto alla 10 del 2000, del punto del draft del 2010, dopo le turbolente annate in maglia Clippers, è approdato in Pennsylvania, dando l'idea di voler formare un Big 3 con l'MVP 2023 Joel Embiid e il Most Improved Player del 2024 Tyrese Maxey come ultima chance, diciamo, di competere attivamente per il titolo. I Sixers al momento sono un team da lottery del draft, con Embiid e Paul George molto più spesso spettatori che in campo. La franchigia rappresenta una delle più grandi delusioni di questa stagione, infatti l'ex MVP continua a far discutere con le sue dichiarazioni. Si aspettava una stagione come quella del premio vinto nel 2023, ma invece continua a ripetere che probabilmente giocherà meno, che non giocherà i back to back, ovvero le partite in fila in giorni consecutivi, per paura di farsi male, mentre Paul George, anche lui, che è più, diciamo, noto al momento per il suo podcast, Podcast P, c'è che come giocatore di campo, con delle medie che effettivamente stanno facendo molto discutere, perché sono circa 18 punti a partita, che sono poi gli stessi che metteva il giocatore che è stato lasciato andare per prendere lui, che era appunto Tobias Harris. Le uniche note positive appunto di questi 76ers sono Tyrese Maxey, che continua a portare le medie della passata stagione che avevano visto vincere il premio di Most Improved Player, e il rookie scelto alla numero 16, Jared McCain, che vince in questo speciale podcast il premio di rookie della settimana. Infatti la matricola di Duke era già una superstar prima ancora di essere scelto al draft, in quanto oltre a giocare gestiva il suo profilo TikTok. Al momento conta 4 milioni di followers, in cui posta video in cui fa balletti e mostra le unghie colorate appena fatte. Il ragazzo forma un grande duo nel backcourt con Tyrese Maxey. I due infatti sono le uniche note positive dei Sixers, con il rookie che sta vivendo una stagione da protagonista con delle medie altissime. Sono oltre i 20 punti di media, sopra il 35% da 3 punti quando gioca al Wells Fargo Center, ovvero in casa. Posto indiscusso di rookie dell'anno se lo sta giocando lui, lo può solamente perdere lui. Nonostante fosse stato scelto appena fuori dalla lottery, ha dimostrato di essere il giocatore più pronto al panorama NBA. Lo si vedeva al college, che viaggiava a delle medie molto interessanti, perché erano 14 punti con un minutaggio limitato e oltre un 40% da 3. L'ormai TikToker più che giocatore fosse poi in grado di portare ciò che faceva al college anche in NBA, e invece non solo sta portando quello che già faceva vedere prima, ma sta addirittura migliorando.
Becoming Champions.
Per Becoming Champion questa volta vorrei parlare di una squadra dell'Ovest, visto che nel passato episodio abbiamo parlato dei Celtics a Est, e qui parliamo di OKC, Oklahoma City Thunder, che per il secondo anno consecutivo si trovano nelle zone di vetta delle classifiche della Western Conference. La franchigia ha vissuto dalla sua nascita nel 2008 tanti alti e bassi, nel momento che hanno sostituito i Seattle Supersonics. Dopo i bassissimi degli ultimi anni si stanno ora rialzando, riuscendo anche grazie appunto ai brutti risultati a rafforzare la squadra con le pick al draft. Diciamo del front office ha portato Oklahoma a essere la seconda squadra più giovane della Lega ed essere soprattutto tra le migliori, che ha in Shai Gilgeous-Alexander un candidato MVP da oltre 30 punti di media. È proprio SGA l'esempio di come sia ben gestito il panorama Thunder. Il play è arrivato in Oklahoma dai Clippers, che hanno ceduto per lui 5 scelte al primo giro in cambio di Paul George, sì, proprio quello di cui abbiamo parlato prima, che adesso sta in Pennsylvania a Philadelphia, cambiato appunto dai Thunder ai Clippers in cambio di Shai Gilgeous-Alexander e 5 scelte al primo giro, che ancora pesano nei Clippers, perché che li obbligano a cercare di puntare ai playoff con una formazione che forse dovrebbe arrendersi. Il roster di OKC non conta solo Shai, infatti tra i talenti abbiamo anche Chet Holmgren, scelto alla numero 2 del 2022, Jalen Williams, Alex Caruso e Isaiah Hartenstein, che sono giocatori di un certo spessore. Caruso, campione NBA con i Lakers nel 2020, e Isaiah Hartenstein, che nella passata stagione ai Knicks ha dimostrato di essere un centro molto molto importante sia dal punto offensivo che difensivo. Un giustissimo mix di giocatori esperti e giovani, potenzialmente vincente, che l'anno scorso si poteva giocare il titolo, ma che è stato spento che si è dovuto arrendere, diciamola così, contro Luka Doncic e la sua Dallas, ma che quest'anno sembra ancora più pronta a fare la grossa in post-season. Oklahoma appunto non vedeva questi alti dai tempi del trio Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden del 2011, quando appunto OKC è stata fermata in finale da Miami, la Miami di LeBron, di Wade e Chris Bosh, quindi non proprio una delle peggiori squadre che ha varcato, diciamo, i palcoscenici NBA. La formazione dello stato dell'Oklahoma sta vedendo forse una delle sue migliori stagioni, sia la grande crescita del loro numero 2 Shai Gilgeous-Alexander, che fa parlare di sé sia in campo che fuori, anche perché si lascia sempre ben notare con outfit molto particolari, fanno ben figurare il playmaker canadese. Quest'anno sta vivendo effettivamente la sua stagione dopo le ultime due annate in crescita, che però lo vedevano portare buoni numeri ma con bassa percentuale, anche perché era l'unico giocatore importante del roster di OKC e quindi prendeva tanti tiri. Adesso ne prende meno ma ne segna di più ed è diventato letale dalla lunetta, e questo permette ai suoi di essere attivamente nelle migliori squadre della Liga e di essere effettivamente una delle più grandi wild card di quando si parlerà della post-season verso aprile.
Focus.
Come focus vorrei un po' parlare di quello che sarà l'All-Star Game del 2025, ovvero la gara delle stelle. Sono uscite, diciamo, le prime rivelazioni riguardo a come sarà gestito questo evento dopo il deludente evento che è stato l'anno scorso. L'All-Star Game 2024 aveva visto proporre l'Est contro l'Ovest, cercando di accendere una rivalità e avere un match intenso, ma che alla fine ha portato a una partita degna del miglior Scapoli ammogliati, una partita in cui nessuno ha effettivamente provato a difendere, con delle rotazioni molto larghe e giocatori veramente svogliati. Il commissioner Adam Silver allora ha promosso alcune modifiche al format, provando a reintrodurre i capitani che già si erano visti dal 2020 ad oggi, ma stavolta con 3 squadre da 8 giocatori, in modo da sempre avere 24 convocati, ma che così si affronteranno insieme alla vincente del torneo Rising Stars del giorno prima, in modo da permettere a tutti i giocatori convocati di avere più minuti e in modo che si possano far figurare anche qualche volto nuovo, che possa quindi accendere un po' i tifosi, sperando ovviamente di avere un po' più competitività, perché sì, l'evento della passata stagione ha visto battere un record, perché sono stati segnati più di 200 punti dall'Est, però è stata una partita veramente brutta e che tutti hanno giudicato in maniera molto negativa, proprio perché si aspettavano un match molto più acceso e invece hanno visto veramente un amichevole tra un gruppetto di ragazzi che voleva solamente tirare e non provare nemmeno a difendere l'uno con l'altro. Vedremo se questa sarà la scelta vincente da parte del commissioner, che ormai è anni che sta cercando di riavvivare questo evento e non vede una partita accesa dai tempi del 2020. Quello fu lo Star Game in onore di Kobe Bryant, quindi diciamo che ogni giocatore aveva quel qualcosa in più da dare, da dimostrare, anche in onore del numero 24. Io vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane con un altro episodio di PG Sta per Point Guard. Buona giornata.